Vogliamo aprire la parola del Signore nella seconda lettera ai Tessalonicesi, seconda lettera ai Tessalonicesi, e leggiamo questa mattina i versetti 11 e 12, gli ultimi due del capitolo 1. Domenica scorsa avevo pensato di completare l'esposizione del capitolo 1, ma poi per mancanza di tempo e perché avrei voluto soffermarmi maggiormente su questa parte, mi sono limitato a dare soltanto una porzione del messaggio che avevo preparato, quindi questa mattina lo completerò. E leggiamo seconda lettera Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 11 e 12. Ed è anche a quel fine che noi preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Amen. Quindi abbiamo visto domenica scorsa quale deve essere il fine o lo scopo di ogni preghiera cristiana. Vi ho spiegato che l'Apostolo Paolo qui sta dicendo a quel fine noi preghiamo, intendendo come fine, come scopo, non tanto il benessere temporale o qualunque altro beneficio che può essere goduto per breve tempo su questa terra, ma la gloria di Cristo, la gloria di Cristo. Essi saranno puniti, al versetto 9, di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. E poi continua: e anche a quel fine che preghiamo, per la gloria di Cristo, affinché Cristo sia glorificato, ammirato, contemplato, visto, conosciuto, amato, servito. E poi l'Apostolo continua parlandoci del contenuto della preghiera o delle preghiere che rivolge al Signore per questi credenti di Tessalonica. E dice: affinché il nostro Dio, noi preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione. Degni della vocazione, ho spiegato che questa vocazione è la chiamata efficace, la salvezza, degni della salvezza. E vi ho detto che quando siamo stati chiamati da Dio nessuno di noi era degno, non siamo stati chiamati perché eravamo degni, non siamo stati chiamati, non siamo stati salvati perché eravamo giusti, buoni, bravi, anzi il contrario. Cristo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Lui non è venuto per i sani, è venuto per gli ammalati, e non è venuto per i giusti ma per dei peccatori, ed è proprio l'essere peccatori, indegni, malati e ingiusti che ci dà titolo per essere depositari o per ricevere la grazia del Signore. Quindi Paolo qui dice: però preghiamo affinché il Signore vi ritenga degni. Questo significa che, sebbene siamo stati chiamati quando indegni eravamo, il Dio non vuole che noi rimaniamo indegni. E in realtà al versetti 11 e 12, in questa seconda parte che non ho spiegato, c'è proprio la preghiera che Paolo presenta al Signore per questi credenti, e diciamo un modello di preghiera anche per noi, affinché possiamo essere degni. Che cosa significa essere degni della vocazione? La preghiera per essere degni. Se noi dobbiamo essere reputati da Dio degni della vocazione che ci ha rivolto, degni della chiamata efficace che abbiamo avuto quando non vi era alcuna dignità o bellezza in noi, allora è necessario che si preghi a questo scopo. E Paolo e i suoi collaboratori lo fanno. E la prima cosa che voglio farvi osservare è che appunto questa preghiera è assolutamente necessaria. Noi preghiamo continuamente. Cioè Paolo, l'apostolo, non crede che essendo stata innescata la reazione della salvezza, questa va avanti da sé senza che sia alimentata da ulteriore grazia, da un ulteriore intervento divino. Non è qualcosa che accade in un istante e poi funzionerà da solo. Qui Paolo dice: sì, voi siete stati chiamati, siete stati salvati, però avete bisogno che ci siano nuove provvigioni, nuove provviste di grazia ogni giorno. Avete bisogno di essere alimentati, avete bisogno che questa fiamma sia alimentata, sia alimentata. E per questo noi preghiamo continuamente affinché il Signore vi possa reputare degni della chiamata che vi ha rivolto. Infatti non è scontato che tutti coloro che partecipano o che giungono a far parte di una comunità di credenti, di una chiesa locale, continuino ad amare Dio, ad amare la verità e a mantenere dei giusti sentimenti. Il fatto che noi siamo qui oggi, il fatto che noi abbiamo cominciato a camminare nelle vie di Dio, alcuni di noi 30 anni fa, 40 anni fa, 20 anni, 10 anni o l'altro ieri, non è di per sé garanzia che questo cammino continuerà ad essere compiuto. È necessario che giorno per giorno noi manteniamo questo senso di dipendenza da Dio e che riceviamo dall'alto la grazia per poterlo fare. E per questo, a questo fine, noi preghiamo per voi continuamente. È come dire, ecco, il Signore ha promesso per noi che non ci farà mancare nulla. E allora perché dobbiamo chiedere ogni giorno: Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano? Non vi sembra di trovare una contraddizione in tutto questo? Dio ha detto: io non ti farò mancare nulla. Addirittura sappiamo di Davide che ha scritto: sono stato giovane, sono diventato vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi figli andare intorno a mendicare il pane. Ma perché allora Gesù ci dice: pregate così, dacci oggi il nostro pane quotidiano? Semplicemente questo: le promesse di Dio si realizzano anche attraverso la nostra diligenza. È una fede che Dio vuole che noi esercitiamo quotidianamente in Lui. E la preghiera è uno di questi mezzi in cui noi umilmente andiamo a Dio dicendo: Signore, guarda, io vedo la spia del mio serbatoio che è rossa. Ti prego, oggi se tu non mi dai nuove provviste della tua grazia, io mi fermerò. E Paolo e i suoi collaboratori pregano proprio per questa ragione, perché c'è il pericolo che una comunità locale sia contaminata dalla presenza di ipocriti, cioè di membri che pur professando la fede non fuggono il male in ogni sua forma, non si curano di crescere nella conoscenza di Dio, nella santità. Questo era vero sia per i Tessalonicesi di allora, che è vero anche per noi qui di Caltanissetta e per tutti quanti i membri di qualunque chiesa locale. Per esempio, pensiamo a Dema. Chi è Dema? Tre volte viene menzionato nel Nuovo Testamento questo Dema, che era di Tessalonica, proprio di Tessalonica. È stato un collaboratore stretto dell'apostolo Paolo. Se ne parla, per esempio, di lui nella una brevissima lettera dell'apostolo Paolo che scrive a Filemone, dove questo Dema viene descritto come suo collaboratore. Ve lo leggo: così vi salutano Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, e così pure Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori. Pensate che onore ha questo Dema, quello di avere il proprio nome messo accanto a quello dell'autore del Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Luca e Dema, miei collaboratori, stanno accanto a me in modo paritetico, come si direbbe. Poi in un'altra epistola un po' successiva, epistola ai Colossesi, si parla ancora di Dema che saluta semplicemente, non ci sono altri attributi accanto. E nell'ultima epistola dell'apostolo Paolo, nella seconda lettera a Timoteo, che Paolo scrisse poco prima di essere consegnato al giudizio, al supplizio, dice così, parole tristissime: Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Era un tessalonicese, se n'è tornato, ha lasciato Paolo, ha lasciato la missione, ha lasciato il servizio, e l'ha lasciato avendo amato questo mondo. L'amore del mondo era stato più forte dell'amore di Cristo, l'amore del mondo era stato più forte della professione di fede, l'amore del mondo era stato più forte del suo ministero, di quello che stava facendo come collaboratore dell'apostolo Paolo. E quindi possiamo solo immaginare cosa accade, ma la realtà dello sviamento è una triste realtà. Comincia nella testa, nel cuore, e poi come si conclude? Si conclude con l'abbandono della comune radunanza, come è scritto nell'Epistola agli Ebrei: non abbandonando l'assemblea, l'incontro dei fratelli, le riunioni della Chiesa, come alcuni purtroppo sono soliti fare. La realtà dello sviamento: si apprezza per un periodo di tempo la verità, la si ama, si gioisce in essa, e dopo un po' queste cose perdono però di significato, di valore, perché non le si approfondiscono, non le si godono, non le si gustano profondamente, non si vede la potenza della trasformazione della verità. È una infatuazione, è un innamoramento superficiale, come tante avventure che accadono oggi nel mondo. Ma dopo un po' si perde la forza. Gesù parla di questa realtà descrivendola con un'immagine: chi mette la mano all'aratro e guarda indietro non è adatto al regno di Dio. E in un'altra occasione Gesù, parlando dei tempi degli ultimi tempi, dice: ricordatevi della moglie di Lot. Vi ricordate dove sta scritto? Sta scritto in Luca al capitolo 17, versetto 32, e Gesù riporta alla mente di questi ascoltatori un episodio ben noto: la fuga di Lot con la propria moglie e le proprie figlie, trascinate quasi dagli angeli che li portavano fuori dalla città di Sodoma che stava per essere distrutta, con l'avvertimento: però non, corri al monte, salvati la vita, salvati al monte, ma non voltarti indietro. E la moglie di Lot a un certo punto dice che si fermò, guardò indietro la distruzione di Sodoma, lì c'era la sua casa, lì c'erano i suoi beni, c'erano le sue amiche, la vita che aveva avuto negli ultimi anni. Evidentemente guardò indietro con un senso di sofferenza, di nostalgia, ed è scritto che divenne una statua di sale. John Bunyan la descrive in un passo immortale del pellegrinaggio del cristiano, dove cristiano e sperante vedono questa specie di colonna e devono leggere lì qualcosa che non si riusciva a capire bene. Poi il cristiano riesce a decifrarla e c'era scritto: ricordatevi della moglie di Lot. Quindi è necessario questa preghiera affinché si vada avanti e non indietro. E l'Apostolo Paolo dice: noi per questo preghiamo continuamente per voi, e questa nostra preghiera serve al vostro progresso. Ma non solo, qual è lo scopo affinché Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede? Cioè, questa preghiera era rivolta affinché la potenza di Dio avesse, che Dio mandasse la sua potenza affinché queste persone potessero perseverare. E la potenza di Dio è necessaria affinché noi possiamo perseverare nelle vie di Dio. Paolo prega per la potenza di Dio perché è soltanto mediante essa che si può ottenere la finale perseveranza. Vedete, essere cristiani, il cristianesimo non è l'attivazione e lo sviluppo del potenziale umano, cioè qualcosa che c'è dentro di noi e poi cristianesimo, la verità cristiana la attiva e poi noi diventiamo capaci di fare certe cose. Non è assolutamente questo, è un miracolo di grazia. È un miracolo di grazia. E nessuno di noi può giungere dove Dio vuole condurci e divenire ciò che è stato fatto senza la potenza di Dio. È Dio che deve compiere, secondo le parole dell'Apostolo Paolo, con la sua potenza, è Dio che deve compiere con la sua potenza ogni nostro buon desiderio e l'opera della nostra fede. Da dove vengono i buoni desideri? I buoni desideri vengono da Dio. Gesù una volta si trovò a parlare con alcune persone di alimenti, sapete, no? Ci sono sempre stati i fanatici dell'alimentazione. Oggi si vede, oggi se volete c'è una setta che si chiama quella dei vegani, nessuno si offenda, se c'è qualche vegano tra di noi, ma siete una setta, no? Cioè, sono una setta. Perché? Perché chiunque esca fuori dalle regole è un eretico, è qualcuno di cui ci si deve guardare bene, perché infligge sofferenza ai poveri animali o cose di questo genere, no? Vabbè, a volte io mi spingo un po' troppo, comunque la penso così, perdonatemi. Dicevo che noi dobbiamo comprendere che, vedete, questa storia dei vegani mi ha fatto proprio perdere il filo del discorso. Abbiamo bisogno che Dio compia in noi con potenza i suoi buoni desideri. I desideri vengono dall'interno, vengono dal cuore. Gesù ha detto che in una certa circostanza, vi stavo dicendo, di una controversia alimentare, disse: non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che lo contamina. Perché? Perché viene dal cuore, ed è dal di dentro, dal cuore, che vengono omicidi, furti, fornicazioni, menzogna, eccetera, no? E allora comprendiamo proprio questo, che il cuore dell'uomo è depositario di ogni immondizia, di cattivi pensieri, di cattivi sentimenti. E se abbiamo dei buoni sentimenti, da dove vengono? Lo sappiamo da dove vengono. Guardate cosa scrive l'Apostolo Paolo ai Filippesi. È importante che questo versetto l'abbiate ben sottolineato nella vostra Bibbia. Lo volete fare adesso, fatelo pure, altrimenti fatelo in seguito. Filippesi capitolo 2 dal versetto 12: così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Ascoltate però, infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Voi dedicatevi, ma dovete sapere che questo volere, questa spinta interiore, questa volontà, questo desiderio che vi porterà a compiere certe azioni e che vi sosterrà nel compierle, è Dio che lo produce in voi. Per questo Paolo prega affinché la potenza di Dio faccia sì che questi credenti di Tessalonica possano essere quello che Dio vuole che siano. E noi preghiamo affinché Dio compia con potenza ogni vostro desiderio e l'opera della vostra fede. In altri termini, non è qui una esortazione a dare una pacca sulle spalle, forza, ce la puoi fare. No, non puoi farcela, e noi preghiamo affinché Dio vi dia la potenza per farcela. Ce la potete fare nella misura in cui Dio vi dà la potenza. Vedete quanto è importante la preghiera e quanto è importante che noi comprendiamo da dove viene la forza. Sì, nell'epistola ai Filippesi è scritto che Dio porterà a compimento l'opera che ha iniziato in noi, ma ricordiamoci, questa è la sua promessa di fedeltà. Perché questo accade? Accade perché lui continua ad alimentare la nostra fede. C'è una bellissima illustrazione, sempre nel pellegrinaggio del cristiano. A un certo punto cristiano arriva e vede che c'è una fiamma che viene fuori da un muro e c'è qualcuno che cerca di spegnerla e non questa fiamma non si spegne, e allora viene accompagnato dietro al muro e vede che da dietro al muro c'era una persona che continuava a versare olio su quella e che quindi dava combustibile, e così che quella fiamma non si poteva spegnere. Gli viene spiegata l'immagine: l'uomo che cerca di spegnere la fiamma è il diavolo che cerca di estinguere l'opera della grazia nel cuore dell'uomo. Quell'uomo invece che alimenta la fiamma è Cristo, che pur non visto continua a fornirci la sua grazia affinché quella fiamma possa continuare a splendere nella vita dei cristiani. È così che funziona. Quindi questo ci ricorda sempre ancora una bella lezione sulla sovranità di Dio e sulla nostra responsabilità. Dio non ci abbandonerà. Noi comunque abbiamo la responsabilità di accostarci a Lui, di mantenere uno spirito umile, di pregare, di cercare la sua faccia, di alimentarci di tutto ciò che è buono. E perciò ricordiamolo, è necessario pregare perché questa trasformazione di cui abbiamo bisogno avvenga mediante la potenza divina che opera in noi e non a causa di un nostro impegno, che seppure deve esserci non potrebbe mai fare la differenza. È solo per grazia che noi potremo essere reputati degni della vocazione, non mediante i nostri miseri sforzi, che potrebbero essere anche estremi ma non giungerebbero ad alcun obiettivo. E la seconda cosa è questa: il compimento di questa preghiera. Allora, Paolo e i suoi collaboratori pregano continuamente affinché Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni buon desiderio e l'opera della fede. E questo è il compimento. E conclude: in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Cerchiamo di capire queste parole, abbiamo concluso questa mattina. Cristo glorificato nei credenti. Vedete, come vi dicevo domenica scorsa, che questa preghiera è una specie di sandwich, no? Da una parte e dall'altra, da un lato e dall'altro c'è la gloria di Cristo. Inizia parlando della gloria di Cristo e si conclude parlando della gloria di Cristo. La gloria di Cristo è lo scopo supremo di questo processo di trasformazione, di santificazione, di cambiamento, per cui alla fine Dio dichiarerà i credenti che hanno perseverato degni della vocazione. in modo che il nome del Signore Gesù sia glorificato in noi. Ecco, voi volete vedere la gloria di Cristo? Ecco il modo. Prima di tutto, se vogliamo essere causa della gloria di Cristo, dobbiamo rendere pubblica la nostra professione di fede. Dobbiamo fare in modo che la gente sappia che apparteniamo a Cristo. Perché è importante, per quanto ci riguarda, il credo battesimo, cioè il battesimo dei credenti? Perché è la persona, l'uomo, la donna, il ragazzo, la ragazza, la persona che ha già assunto una certa autonomia di pensiero e può prendere delle decisioni, che testimonia in questo modo di appartenere a Cristo. Io sono un cristiano, non perché mio papà o mia mamma sono cristiani, perché hanno deciso loro quello che volevano essere. Io sono un cristiano perché ho ascoltato Gesù e ho capito che Lui è il buon pastore. Gesù dice: io sono il buon pastore e le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. E io voglio essere una pecora di Gesù e voglio farlo sapere al mondo. E come lo faccio sapere al mondo? Quando entro nelle acque del battesimo e testimonio così di essere morto con Cristo e di essere risuscitato con Cristo. È la mia testimonianza, è il mio venire alla luce. Ci sono tante persone che si amano e vivono insieme, ma un modo per mostrare al mondo il proprio amore e la propria decisione di vivere insieme, non per un giorno, non per un mese, non per un anno, ma per tutta la vita, qual è? Qual è? Inizia per M e finisce per O. È il matrimonio. È lì che si fanno delle promesse. È davanti a Dio che è testimone, è davanti a persone che sono accanto a noi, alcuni delle quali addirittura mettono una firma, ma gli altri ci ascoltano, noi promettiamo di essere fedeli nella salute, nella malattia, nella povertà, nella ricchezza, sempre, di amare, di rispettare le nostre mogli, di ubbidire, di aiutare, di servire e tutto il resto. È qualcosa di ufficiale, è qualcosa che quando finisce tutti sanno: questi sono marito e moglie, appartengono l'uno all'altra. E la stessa cosa è il battesimo, è la nostra testimonianza: ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un giorno, un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità. È un vecchio inno che abbiamo cantato per tanto tempo. Quindi rendiamo pubblica, se volete glorificare Cristo, voi dovete rendere pubblica la vostra professione di fede mediante il battesimo, mediante l'appartenenza a una chiesa. Ci si identifica con un popolo. A chi appartieni? Alla chiesa. A quale chiesa? Alla chiesa di Cristo. Sì, ma dov'è? Nel mondo. Aspetta, no, io appartengo a una chiesa particolare, un popolo di persone imperfette che camminano nell'amore, nella comunione, nell'accordo, una chiesa alla quale io mi sento legato come la mia famiglia spirituale, dalla quale ricevo conforto, aiuto, sostegno e nella quale mi spendo per dare aiuto, conforto e sostegno a chi ne ha bisogno. Voglio glorificare Cristo in modo che si capisca chi sono e dove sono. Fu ad Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Me lo sentite dire tante volte e lo ripeto: perché dovettero chiamarli cristiani? Perché capirono che quello era un popolo diverso, che continuavano a riunirsi, a stare insieme, a vivere insieme, che condividevano lo stesso amore per la stessa persona e che avevano una vita distinta dagli antiocheni. Questi non sono più antiocheni, questi sono cristiani. E questo è quello che accade in una comunità quando fedelmente continua a riunirsi per l'adorazione del Signore. Quindi volete glorificare Cristo? Rendiamo pubblica la nostra professione di fede con il battesimo e con l'unione, l'appartenenza a una chiesa. La domanda, l'opposizione o la domanda viene spontanea: allora chi non si battezza o non appartiene a una chiesa non può essere un cristiano? La risposta è molto semplice: no. Può essere un cristiano e può essere salvato una persona che non appartiene ad alcuna chiesa e che non ha fatto il battesimo, ma non è questa la regola, è l'eccezione. Di ladrone sulla croce che muore e va in paradiso senza essere battezzato, certo ci dimostra che si può essere salvati anche senza il battesimo, ma la regola è che chiunque avrà creduto dovrà essere battezzato. È possibile che si creda e non si abbia la possibilità di appartenere a una chiesa perché magari nella propria zona non c'è alcuna chiesa sana, ma questo non può diventare una scusa per non assumersi delle responsabilità, come alcuni lo fanno. E molte persone saranno considerate nel giorno del Signore responsabili di non essere stati capaci di dare una testimonianza coerente. Giovanni Calvino ha scritto tante cose, una delle cose più dure le scrisse nei confronti di certi italiani accusandoli di nicodemismo. Il nicodemismo è un male che da Nicodemo, che va di notte da Gesù per non farsi vedere, che molti italiani, perché a quell'epoca, ricordiamoci, XVI secolo, c'era, confessare la fede era costoso, molta gente veniva uccisa, bruciata, veniva torturata, oppure doveva perdere il proprio lavoro, veniva abbandonata dalla propria famiglia, doveva emigrare all'estero. Molti italiani hanno dovuto fare così in quell'epoca. Era costoso confessare la fede ed è sempre stato costoso confessare la fede in Cristo. Gesù l'ha detto: chi vuole venire dietro a me deve prendere la propria croce, mi deve seguire, deve rinunciare a se stesso. E molti italiani pensavano che avrebbero potuto essere convertiti nel cuore, pregare nelle loro case, nelle loro famiglie, però magari di giorno, la domenica, andare a messa, prendere la comunione, continuare a far finta di essere cattolici, però erano liberi nel cuore. Calvino disse: non è così, dovete prendere una decisione, assumervi le responsabilità, confessare, appartenere a una chiesa, a un popolo. La tua e la mia voce hanno più forza. È stato molto bello venerdì scorso parlare a 120-130 ragazzi della seconda media della Riforma protestante e poter dire: qui a Caltanissetta, proprio a poche centinaia di metri da questa scuola, c'è una chiesa dove noi ci riuniamo e adoriamo il Signore. Non siamo qualcosa di etereo e indefinito. Secondo, vogliamo glorificare Cristo? Dobbiamo vivere nel ravvedimento e nella fede, testimoniando di Cristo e dando a Lui credito per la nostra trasformazione. Dovremmo essere gelosi della nostra reputazione, non tanto per la nostra gloria, ma affinché si sappia che noi siamo quello che siamo in virtù della fede che professiamo. Non so se mi sono spiegato, ve lo spiego un po' meglio. A me non importa che la gente dica di Reno Ulfo che è una brava persona, che è una persona gentile, che è una persona onesta o cose di questo genere. Non mi importa. A me importa che non si dica di Reno Ulfo che, pur essendo un cristiano, è un disgraziato. E che se è così è perché Cristo lo ha fatto quello, l'ha fatto essere quello che è. In altri termini, io se dovessi essere sincero, al di fuori di Cristo davvero sarei un disgraziato, sarei una persona con tutti i difetti di questo mondo, ve lo assicuro, perché sono stato così. E oggi se cerco di contenere i miei sentimenti, di essere gentile nei confronti delle persone, paziente, coscienzioso nel mio lavoro, è a causa della trasformazione che Cristo ha compiuto in me. Io non sono così. Se doveste vedere la mia vera natura, vi spaventereste. Se io mostrassi quello che sono nei miei istinti più normali e naturali, sarebbe uno scandalo. Ma Cristo mi ha trasformato. Questo deve essere il ragionamento di ciascuno di noi. Perché vogliamo che la gente parli bene di noi? Non tanto per la nostra gloria personale, ma per la gloria di Cristo. Noi siamo, ricordatevi, il vostro nome, proprio perché avete professato la fede, è unito a quello di Cristo, e ogni cosa che fate di buono porterà onore a Cristo, e ogni cosa che farete di male disonorerà il suo nome. Quindi se vogliamo veramente glorificare Cristo, è necessario che viviamo questa vita trasformata nel ravvedimento, nella fede, testimoniando di Cristo e dando a Lui credito per la nostra trasformazione. È Lui che mi ha fatto quello che sono, e dobbiamo vivere nella santamente, nella coscienziosa ubbidienza ai Suoi comandamenti, nella umile confessione del peccato, amando le nostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. E le mogli siano compagne devote e caste, e i genitori siano genitori cristiani, e i datori di lavoro siano datori di lavoro cristiani, e i professionisti professionisti cristiani, gli impiegati impiegati cristiani, gli avvocati avvocati cristiani. Difficile da farlo, ma possibile. Non c'è Ivan, forse ci ascolta però. I nonni siano nonni cristiani. E tutti saranno ciò che sono secondo l'insegnamento del Vangelo. Se tutti saremo ciò che siamo stati fatti, allora Cristo sarà glorificato. Ieri, l'altro ieri in verità, spiegavo proprio questo, come la riforma protestante ha avuto un grande effetto nell'etica del lavoro. Nel Medioevo spesso il lavoro veniva considerato come un male necessario, bisognava lavorare perché se non si lavora non si mangia. Ma l'etica protestante del lavoro ha trasformato le cose, dando dignità a qualunque lavoro, e qualunque lavoro è diventato una chiamata di Dio. Mentre prima la vocazione, e ancora oggi, quando si parla di vocazione, che cosa pensa? Ha avuto la vocazione, si è fatto prete o monaco, no? Quella è la vocazione. No. La vocazione cristiana da Lutero in poi è stato il nostro lavoro. C'è la vocazione ad essere fabbro, c'è la vocazione ad essere contadino, così come c'è la vocazione ad essere re e ad essere magistrato o qualunque altra cosa. E il premio del contadino può essere più grande di quello del re, se il contadino è stato un contadino cristiano e il re un re pagano. Quindi il rango e la posizione che occupi nella società in fondo ha poco importanza. Quello che conta è il modo in cui espleti la tua vocazione. E quindi glorifichiamo Cristo in questo modo. Credetemi, io cerco di curare la mia immagine pubblica, perché sono una persona pubblica. Però quando c'è qualcuno che mi dice che sono gentile o una persona, una brava persona, sinceramente non mi fa molta specie, come quando me lo dice mia moglie. Perché se mia moglie mi dice che mi comporto gentilmente con lei, lei che mi conosce, per me ha un valore ben più grande, come anche le critiche, che purtroppo a volte ci sono anche quelle. Capite cosa voglio dire? La realtà, la schiettezza della professione cristiana glorifica Cristo. E Cristo E Paolo prega, e ho quasi concluso, affinché Cristo fosse glorificato in loro. E Cristo è glorificato in noi quando noi viviamo santamente. E infine, l'ultima cosa, e voi in Lui. È molto bella questa cosa. Cristo è glorificato in noi, quando noi viviamo in modo degno del Vangelo, e noi siamo glorificati in Lui. Quando noi pensiamo alla glorificazione, immaginiamo per esempio il ritorno in patria degli atleti che hanno conquistato un importante titolo sportivo. Alcuni di voi non erano presenti nel 1982, ma chi era vivo non se lo dimentica. Che cosa è accaduto dopo che l'Italia, era l'82? Sì, penso proprio di sì, fu campione del mondo, la storica formazione di Zoff, Altobelli, persone che sono diventati gli eroi. Quando tornarono dalla Spagna, se non sbaglio era in Spagna, sono stati trattati come se fossero, che ne so che cosa avevano, eroi. Portati in trionfo a Roma, mi ricordo un pullman scoperto, folle oceaniche che le acclamava. E magari qualcuno di noi, diciamo, questa è una illustrazione un po' così mondana, si ricorderà, magari abbiamo studiato, che so, i trionfi dei grandi generali che tornavano dalle vittorie a Roma, gli archi di trionfo e le ali di folla e le acclamazioni. Quando noi pensiamo alla gloria pensiamo a queste cose. In un certo senso questo è anche un pensiero. Cristo ritornerà glorioso e tutti quelli che saranno con Lui parteciperanno alla stessa gloria, perché Cristo sarà acclamato, ma quelli che sono insieme a Lui parteciperanno a questa gloria. Ma io ritengo che qui Paolo stia parlando di qualcos'altro, di ben più profondo. Paolo dice che noi credenti saremo glorificati con Lui, e questo è certamente glorificati in Lui, e questo è più che ad onori esterni ricevuti, è un riferimento alla finale glorificazione, quando saremo perfettamente conformi alla sua immagine e rispecchieremo senza ombra la sua natura santa. Che cosa voglio dire? Ve lo spiego in modo, spero, un po' più comprensibile. C'è stato un tempo in cui noi eravamo peccatori perduti, pieni di peccato e solo di peccato. E poi è successo che Cristo è venuto in noi, lo Spirito Santo ci è stato dato e abbiamo ricevuto una giustificazione. Dio ci ha dichiarati giusti, siamo diventati figli di Dio, siamo stati salvati, siamo stati perdonati dei nostri peccati e siamo stati dichiarati figli di Dio. E da allora in poi è cominciato un cammino di perfezionamento, la santificazione. Cadiamo, ci rialziamo, Dio ci dà il suo spirito, ci rinnova nel ravvedimento, e se quest'opera continua arriverà un giorno in cui saremo da Dio dichiarati degni della vocazione. Questo è il senso delle cose di cui stiamo parlando. Ma tutto questo non ci porterà ad essere perfettamente conformi all'immagine di Cristo su questa terra. Ci sarà un momento in cui il Signore ritornerà e tutto il residuo di imperfezione, di peccato e di corruzione che sarà rimasto fino all'ultimo giorno della nostra vita su questa terra, perché la perfezione su questa terra non la raggiungeremo mai, sarà tolta via. E in quel giorno noi saremo glorificati in Lui, perché l'immagine di Cristo, la sua natura, il suo amore, le sue perfezioni saranno perfettamente evidenti in noi. Noi abbiamo vissuto e vivremo alla gloria di Cristo e saremo partecipi della sua gloria, perché Cristo si vedrà in noi. Fratelli, nel cielo ci riconosceremo, sì, saremo non ci sarà più la chiesa di Caltanissetta nel cielo, perché ci sarà un solo popolo, una sola chiesa, ma certamente ci riconosceremo. Ma quello che ci renderà veramente splendenti e belli sarà il fatto che ciascuno di noi vedrà nell'altro non solo la persona che ha conosciuto, ma soprattutto la gloria di Cristo. Noi saremo glorificati in Lui. E questo cammino di santificazione che porterà a un atto di trasformazione divina conclusivo, è bene che noi lo ricordiamo, avverrà, secondo la preghiera di Paolo, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Cioè, com'è che saremo noi capaci di glorificare Cristo? Secondo la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. E com'è che Cristo sarà glorificato in noi e noi in Lui? Secondo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Ricordiamocelo. È sempre quello che Dio fa. È sempre solo per grazia, per questo ci chiamiamo sola grazia. È sempre soltanto attraverso i meriti di Cristo, non attraverso i nostri meriti. Nel giorno che tutto si chiarirà, non ci sarà spazio per il vanto personale, ma tutto l'onore e la gloria andrà a colui che ci ha amato e ha dato se stesso per noi. E a Lui sia la gloria in eterno. Amen.
Chiniamo il capo.